tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina. Questi i temi della puntata di oggi. 5 anni di Papa Francesco. Come cambia la Chiesa Cattolica? Accogliere il seme del Regno di Dio, una meditazione biblica sulla parabola del seminatore a cura della pastora Lidia Maggi. Il matrimonio per la Bibbia e per la fede cristiana. Infine, per l'agenda degli appuntamenti, avremo al telefono Susan Rezzonico per un'iniziativa ecumenica che si svolge a Tesserete. A 5 anni dalla sua elezione, Papa Bergoglio si presenta come un pontefice aperto alle diversità e impegnato nel dialogo. Com'è cambiata la Chiesa con Francesco e che strade ha preso il dialogo con le altre confessioni? È nostro ospite il professor Leonardo De Chirico, vicepresidente dell'Alleanza Evangelica Italiana. Il suo bilancio di questo primo quinquennio, come vedremo, è in chiaro scuro. Positiva l'apertura di Francesco, ma problematica da un punto di vista evangelico la rinnovata attenzione a forme di spiritualità tradizionale e popolare poco fondate biblicamente.
Anni di pontificato di Papa Francesco. A suo avviso, questo Papa quale impronta sta dando alla Chiesa Cattolica? Ci sono delle parole chiave che possiamo evidenziare?
Ma ogni papato può essere riassunto con una password specifica. Giovanni Paolo II può essere associato alla Fides et Ratio, la fede e la ragione. Papa Ratzinger alla Caritas in Veritate, la verità, la carità. La password di Bergoglio è la misericordia, è Santa Marta, è chi sono io per giudicare, è la Chiesa missionaria in uscita. Queste sono le parole d'ordine del papato che caratterizzano la linea direttrice dell'azione del Papa.
Francesco appare decisamente come un Papa aperto alle diversità. L'impegno interreligioso ed ecumenico è evidente. Lei come valuta questi gesti di apertura così importanti? Facciamo un solo esempio, la sua partecipazione all'apertura delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma, ma certo gli esempi potrebbero essere molti. Lei come valuta questi gesti simbolicamente così importanti?
Un elemento positivo e uno negativo. Positivo è che il papato è improntato al dialogo. Il dialogo è sempre un elemento portatore di avanzamento, di ascolto, di incontro. Il negativo è che quando il papa si apre a tutti, in fondo non si apre a nessuno. Quindi le questioni tematiche, i nodi teologici, le questioni di fondo non vengono mai affrontate, perché sono in qualche modo annegate in una sorta di incontrismo, di volontà di abbraccio che però non supera le questioni di fondo.
Ecco, forse quindi un dialogo poco attento ai temi spiccatamente teologici.
Sì, molto più attento ai simboli, all'incontro, alla relazione, ma meno attento alle questioni su cui poi anche le relazioni trovano il loro futuro.
Peraltro vorrei anche aggiungere questa attenzione così marcata alla spiritualità popolare con le sue tradizioni non rischia di entrare in conflitto anche con il tema del dialogo? Come tenere insieme cose così diverse?
Ma sicuramente questo è un aspetto debole dell'azione del Papa, almeno da un punto di vista evangelico e protestante, perché se da un lato appare aprirsi alle istanze della riforma, dall'altro però non ci sono conseguenze. Il prezzo è che le istanze del Vangelo, della centralità della grazia o comunque della critica, le elaborazioni anche di spiritualità che sono nate, che si alimentano fuori dalla scrittura, se non contro la scrittura, queste non vengono mai trattate. In fondo Bergoglio, nell'avvicinarsi anche al mondo della riforma, vuole aggiungere ma non vuole togliere.
Per ciò che concerne la relazione con le chiese provenienti dalla Riforma, lei che futuro vede? Una relazione ecumenica equilibrata con la Chiesa cattolica è possibile? È un percorso realistico o è solamente un sogno?
Ma non è possibile fino a quando l'avvicinamento non comporta, come dicevo prima, delle revisioni profetiche, critiche e strutturali. E se non sono toccate le questioni centrali, il risultato permanente sarà superficiale e non a favore di un ritorno o di una riscoperta comune delle istanze centrali del Vangelo.
Una parabola di Gesù, e con questo passiamo alla meditazione biblica per raccontare che cosa sia il regno di Dio. Oggi è con noi la pastora battista Lidia Maggi, che ha scelto di riflettere su un passo contenuto nell'Evangelo di Marco al capitolo 4.
Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate». Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra. E subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata e, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra. Portarono frutto che venne su e crebbe. E giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno.
Sembra di vederlo quel predicatore itinerante, capace di affabulare con parole di vita. Ed io tra la folla che si accalca intorno a lui. Io lo vedo salire su una barca, pulpito precario da cui evocare il suo sogno. Noi tutti aspettiamo. Aspettiamo che il messaggero del regno sia forte e vigoroso, capace di alzare la spada per liberare gli oppressi. Sale su quella barca come a cavallo di un destriero, il cavaliere del regno. Eccolo pronto ad aprire la sua bocca per incitare la folla e dare inizio alla sua rivolta. Eppure non sguaina la spada. È armato solo di una manciata di semi. E le sue parole, come semi lanciati ovunque, evocano il regno. Un regno in cui è Dio a governare. Narra di un contadino che va a seminare. Parla di terra, di diversi suoli. Mentre lui è lì, nell'acqua, su una barca. Pulpito ondeggiante che fa vacillare quelle parole sospese tra cielo e terra, parole in movimento che sembrano semi lanciati in mezzo a noi, gente diversa, terreni differenti per la seminagione. Il contadino semina in ogni direzione e quei semi raggiungono ognuno di noi con i nostri diversi terreni, noi strada, noi roccia, noi spine, noi buona terra. E mentre lui dirige il mondo come un direttore d'orchestra verso la musica di Dio, io ascolto e mi interrogo. Come accolgo il seme del regno dentro di me? Rimarrà in superficie, incapace di radicarsi nella profondità del mio cuore? Mi darà momenti di gioia che finiranno presto, quando questa folla sarà dispersa? Quando tornerò alla vita di ogni giorno? Quando lui smetterà di dirigere la sua sinfonia e le emozioni sfumeranno? Sparirà quel sogno come il seme portato via dagli uccelli, oppure quel seme si appoggerà sul mio cuore di pietra, indurito dalle ansie, dalle disillusioni, dai lutti, dagli abbandoni. Seme tenace, che proverà a germogliare e a crescere, ma non troverà abbastanza terreno per radicarsi e fortificarsi. Ascoltate, ripete quel predicatore itinerante, che con pochi semi evoca un mondo nuovo, pieno di buoni frutti. Ascoltare. Ma sappiamo ancora ascoltare? E come faremo a non lasciarci disturbare dai tanti inquinamenti acustici, dalle mille parole che si affollano ogni istante nelle nostre vite? Per ascoltare bisogna fare silenzio. E anche quando con qualche artificio riusciamo a raggiungere il silenzio esteriore, come mettiamo a tacere il chiasso interiore, i mille pensieri che si accalcano nelle nostre menti? Mentre lui parla, ecco che mi distraggono le ansie quotidiane, le piccole angosce che distruggono e soffocano quel germoglio del regno appena ricevuto. Tensioni che come spine crescono e soffocano il buon grano. Ascoltate, in me abitano tanti terreni differenti. A volte sono strada e le parole mi scivolano via. Più spesso sono roccia, arida terra dove è difficile mettere radici. Altre volte, troppe volte, scopro che il seme della parola viene soffocato dalle infinite preoccupazioni, dalla paura della morte, dalla sofferenza per una perdita, un abbandono. Il seme della parola è potenzialità di vita, che ha bisogno di incontrare il nostro cuore, è desiderio di amore e di felicità. Il predicatore itinerante si accosta a riva, scende dalla barca, circondato dalla gente, e mentre lo vedo riprendere il cammino mi chiedo cosa vogliano dire queste parole. Mi interrogo e sento che questa domanda fa penetrare più a fondo dentro al mio cuore quel seme. Ascolto e custodisco. Io voglio essere buona terra. Adesso tocca a me fare la mia parte per trasformare il mio desiderio in giardino.
In chiusura di questa riflessione biblica tenuta dalla pastora battista Lidia Maggi, apriamo il nostro spazio dedicato all'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana.
Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119. Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Lunedì 23 aprile in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Gruppo biblico a Lugano, martedì 24 aprile alle ore 14.30 presso il centro comunitario in via Landriani 10. Tema dell'incontro Martin Lutero.
Riunione del gruppo femminile, martedì 24 aprile alle ore 14 presso la chiesa riformata di Bellinzona.
Celebrazione ecumenica, venerdì 27 aprile alle ore 19 presso l'oratorio di Tesserete.
Si svolge domenica 29 aprile a partire dalle 9.30 l'assemblea annuale della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. All'ordine del giorno la presentazione del rapporto annuale 2017, l'approvazione dei bilanci e le elezioni per rinnovare i componenti del Consiglio di Chiesa.
Abbiamo al telefono la signora Susan Rezzonico, con cui parliamo della celebrazione ecumenica che si svolge a Tesserete il prossimo venerdì 27 aprile. Buongiorno signora Rezzonico, benvenuta a Tempo dello Spirito.
Grazie, buongiorno.
La chiamata riguarda la celebrazione ecumenica di venerdì 27. Ci può dire in che cosa consiste questa celebrazione?
È una celebrazione che ha una lunga tradizione, che è aperta a tutti, di tutte le età e di tutte le confessioni. Sì, così si sta insieme tutti, questo è il bello.
Dov'è che vi incontrate? Ed è un incontro regolare tutti i mesi?
Sì, più o meno tutti i mesi. Sono 8 volte all'anno, l'ultimo venerdì del mese di regola, e si svolge da un paio d'anni a Tesserete, nell'oratorio della Chiesa Cattolica.
Dunque sostanzialmente sono cattolici e protestanti quelli che si incontrano regolarmente.
Giusto, però naturalmente ogni tanto c'è anche chi non fa parte di nessuna chiesa, ogni tanto ci sono degli ortodossi o altre confessioni cristiane.
E quando cantate insieme, che canti sono? Sono canti di una chiesa in particolare oppure avete voi una raccolta vostra?
Cerchiamo di prendere un po' di qua, un po' di là, qualcuno anche tradizionale, a quelli più per i giovani. E anche lì si cerca di considerare un po' tutti.
L'incontro del 27 avrà un tema particolare?
Sì, ogni anno abbiamo un tema dell'anno. L'anno scorso erano le donne nella Bibbia, quest'anno sono i profeti. Allora questa volta toccherà il profeta Daniele.
Farete anche qualche animazione per coinvolgere i più giovani nel racconto di questa storia?
A dire il vero non so ancora esattamente, perché sono io che devo prepararla.
Signora Rezzonico, grazie, le auguro una buona celebrazione ecumenica a Tesserete il 27 di questo mese di aprile.
Grazie, buona domenica.
Le parole della fede, il nostro dizionario della fede cristiana, parla oggi del matrimonio. Cosa ne dice la Bibbia e come viene inteso il legame matrimoniale nella tradizione cristiana?
Le parole della fede.
Gesù dà il matrimonio per scontato e non ne parla molto. Il matrimonio è un impegno tra un uomo e una donna nella fedeltà per tutta la vita. Il matrimonio cristiano comprende varie dimensioni che si completano. È in primo luogo un impegno che si prende nel segreto del cuore, ha pure una dimensione sociale in municipio, ha infine una dimensione spirituale e religiosa, con la richiesta a Dio di benedire questi impegni e la vita a cui danno inizio. In chiesa, gli sposi dicono soprattutto come intendono vivere la loro unione. Gli impegni parlano dunque di verità, di affetto, di amore e di fedeltà. La cerimonia testimonia di ciò che conta nell'ideale di vita dei due sposi, la fede e i valori evangelici. Il pastore o la pastora invoca su di essi la benedizione di Dio. Si prega per loro e con loro. Viene data loro una Bibbia, la Bibbia di famiglia, come segno della loro volontà di progredire nel percorso familiare con la presenza di Dio e l'aiuto del Vangelo.
Mentre ci avviamo verso la chiusura di questa puntata, vi ricordo alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Fra pochi istanti, sulla rete 1 della nostra radio, la trasmissione Chiese in diretta propone un servizio sul progetto Semi di Pace, israeliani e palestinesi insieme per affrontare la complessa situazione in Medio Oriente. E poi ancora un servizio sulla figura del cardinale Carlo Maria Martini. Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta Libano, terra della speranza. Dallo scoppio della guerra in Siria, il Libano ha continuato ad accogliere un enorme numero di profughi. Quali speranze nutrono quegli esuli accampati nella valle della Bekaa o stipati in alloggi di fortuna nelle città? E quale aiuto offrono loro chiese ed enti umanitari cristiani, locali e internazionali? Vi ricordo infine che sul sito della RSI a partire da domani sarà possibile riascoltare questa puntata di Tempo dello Spirito. In chiusura una frase del Mahatma Gandhi, con speranza verso il futuro, il leader indiano incoraggia ad agire nel mondo.
Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo.
Si chiude qui Tempo dello Spirito. Da Paolo Tognina l'augurio di una buona domenica. Ci risentiamo tra una settimana.